rassegna stampa mattutina. Allora, anzitutto temi, toni e titoli della mattinata, diciamo dopo giorni e giorni dedicati alla morte di Papa Francesco, quest'oggi la situazione è un pochino, la giornata informativa è un pochino più eterogenea, perché sì, da un lato c'è ancora ovviamente il post Bergoglio e il conclave che si va ad aprire dopo una manifestazioni di lutto davvero moltitudinarie, diciamo, poi al di là della retorica e al di là anche di parecchia ipocrisia che si respira sui mezzi di informazione, ma insomma è abbastanza chiaro e si registra facilmente un lutto genuino e sentito. Comunque, fra poco si apre il conclave e vedremo che succederà, e di questo parleremo intorno alle 10:15. Altre questioni per oggi quali sono? Beh, anzitutto il mega blackout spagnolo, per cause che sembrerebbero ancora da comprendere, un enorme blackout ha paralizzato tutta la penisola iberica, Spagna, Portogallo e parte del sud della Francia, per cui per diverse ore si è vissuti in un mondo senza elettricità e non è che sia proprio comodissimo, ecco, a dire il vero. Poi le guerre, la guerra in corso in Ucraina e diciamo i vagiti di un accordo che però sembra essere molto molto lontano, anche se la notizia del giorno è la tregua indetta unilateralmente per 3 giorni da Putin, ma insomma l'ultima sempre in maniera unilaterale la ruppe lo stesso Putin dopo 20 minuti. Vedremo un po'. E poi non la troviamo sui giornali perché il fuso orario non lo consente, ma notizia di stamattina è che si è votato in Canada e hanno vinto i liberali. In tutto questo, diciamo, non ci sarebbe molto di strano. Il quadro politico canadese è tutto sommato abbastanza semplificato: c'è un grosso partito di centrosinistra che sono i liberali, uno di centrodestra, i conservatori, poi il blocco, le blocche Bécois, che sono gli indipendentisti autonomisti del Quebec, la regione francofona del Canada, la cui capitale è Montreal, la cui città più importante è Montreal, e poi c'è un quarto partito, diciamo un po' più a sinistra dei liberali, che conclude il quadro politico canadese. Da 10 anni era presidente Justin Trudeau per i liberali, l'ultimo suo periodo è stato segnato da tutta una serie di problemi e insomma fino a dicembre, gennaio, tutti i sondaggi davano per vincente il candidato dei conservatori che si presentava come una sorta di Trump canadese. E insomma, anche normale dopo 10 anni che ci sia un cambio della guardia. Dopodiché, che cosa è successo? Arriva Trump, tutti gli attacchi sui dazi e sul Canada che deve diventare il 51esimo stato degli Stati Uniti d'America, e insomma fatto sta che si assiste a un rovesciamento della situazione e il neo presidente Mark Carney dei liberali vince le elezioni in Canada, in un voto che è decisamente anti-Trump. Poi vedremo se insomma raggiungerà la maggioranza assoluta o ci sarà bisogno di una qualche forma di coabitazione o di alleanza, ma il risultato sembra essere abbastanza chiaro. Allora, detto questo, possiamo andare a iniziare la lettura delle prime pagine. Iniziamo dai quotidiani più diffusi. Il Corriere della Sera, come fanno molti, apre sul blackout. Il blackout paralizza Spagna e Portogallo. Fermi voli e treni, tutte le città nel caos. Ovviamente c'è foto allegata, come anche altrove. In questo caso si tratta di persone che sarebbero dovute partire e che invece sono accampate in un aeroporto, non sapendo bene quando la situazione si ritornerà più o meno normale. Poi a centro pagina abbiamo la Premier Meloni che dice: USA Unione Europea, serve un accordo. Parla la Premier, Trump e Zelensky in Vaticano, momento storico. La Casa Bianca, lo stop alle armi sia permanente. Qui ci si riferisce appunto ai tre giorni di tregua dichiarati da Putin ufficialmente per le commemorazioni della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Tre giorni di tregua non bastano, dice ancora la Meloni, e il 1° maggio l'annuncio di una misura per il lavoro. Poi abbiamo il conclave che comincia il 7 maggio, quindi mercoledì prossimo, migliaia ancora in fila verso alla tomba di Bergoglio, mentre il cardinal Becciu fa un passo indietro. È stata questa polemica, che è abbastanza piccola se vogliamo, pre-conclave, ma che sta rientrando dentro. Monica Ricci Sargentini, intervista a pagina 25, il turco Özgür Özel, capo del CHP e leader dell'opposizione. In Turchia siamo al golpe, parli l'Europa, chiede Özel. E ancora quello che poi viene definito ormai con la formula sempre più trita, il risico bancario, ovvero sia le varie alleanze e tentativi di acquisto all'interno del mondo delle banche italiane. Ora Mediobanca lancia un'offerta su Banca Generali, alza le difese contro il tentativo del Monte dei Paschi di Siena. E le brevi da Monreale, dove pochi giorni fa tre giovani sono stati uccisi a pistolettate nel corso del paese. Strage di Monreale, il 19enne confessa: ho fatto un macello. E poi la scuola, il ministro annuncia, anzi chiede, di ridurre i carichi per i compiti di fine anno. Questa è la prima pagina del Corriere. Repubblica, anche qui nella Spagna al buio, il blackout ha colpito anche il Portogallo e parte della Francia, comunicazioni in tilt, voli fermi, persone intrappolate. Il Premier Sanchez, mistero sulle cause. Ecco, e questo è l'aspetto forse più inquietante, cioè il fatto che almeno ad ora non ci sia particolare notizia riguardo alle cause del blackout. Ovviamente fioriscono le ipotesi più varie, a volte anche più strampalate, e questo crea chiaramente ansia e agitazione. Poi abbiamo Putin, tre giorni di tregua, ma Trump non bastano, il conclave dal 7 maggio, l'abbiamo detto, Becciu verso la rinuncia, e Mediobanca che lancia l'offerta su Banca Generali. Così la prima pagina della Repubblica. Ancora per quanto riguarda i grandi quotidiani nazionali, La Stampa invece apre sul conclave, un conclave mai visto. Il Collegio dei Cardinali riunito dal 7 maggio per l'elezione del nuovo pontefice, le manovre dietro le quinte. Un titolo che deriva dal fatto, dalla constatazione che molti dei cardinali che si incontreranno a partire dal 7 maggio in realtà non si sono mai incontrati fra di loro o conosciuti, e quindi bisogna capire questo che cosa comporterà. Vari i commenti e i corsivi, fra cui, diciamo, per gli appassionati segnaliamo quello del grande regista Wim Wenders, che scrive: Wenders, il mio papa. Poi sulla Spagna c'è un commento di Manuel Vilas, che appunto commenta quello che è successo più che raccontarlo. Il grande blackout della Spagna, uno specchio del mondo troppo imperfetto. E ancora i 100 giorni di Trump, i 100 giorni della seconda presidenza Trump, non molto da festeggiare per il tycoon e neanche per gli altri, a dire il vero. Come si demolisce una democrazia, scrive Alan Friedman, mentre Michael Wolff, nel corso di una lunga chiacchierata con un giornalista, Alberto Simoni, scrive: le sue emozioni sono più forti della ragione. Beh, diciamo, se fai però il presidente degli Stati Uniti è un po' un problemino. Allora, questa era la Stampa. Poi a seguire non lo ritrovo più, scusate, ecco qua, il Messaggero, anche in quanto quotidiano romano, apre sul conclave: più tempo per il conclave, votazioni nella Sistina al via il 7 maggio e non il 5, i cardinali cercano convergenze. Vabbè, qui pagine e pagine dedicate a chi sono i favoriti, chi sono i possibili outsider, spiegheremo più tardi perché si tratta di un giochino che, per carità, può anche apparire divertente per alcuni, però insomma piuttosto sterile. E il Messaggero, diciamo, dà come grande favorito Parolin, e quindi di solito questo vuol dire un crollo delle sue possibilità. Di norma funziona così, vedremo un po'. E poi la Spagna e il Portogallo al buio, e la strage di Monreale. Poi abbiamo quotidiani economici, il Sole 24 Ore, qui l'attenzione è tutta per la OPS, che non è una scusa ma è offerta di pubblica di scambio, la OPS di Mediobanca su Banca Generali, l'offerta pubblica di scambio dal valore di 6,3 miliardi per la totalità delle azioni, quindi diciamo la richiesta è di prendersi tutta Banca Generali. La replica piuttosto piccata è che si tratta di un'operazione non concordata né sollecitata, e l'iniziativa non si ferma qui. Poi del Papa abbiamo detto, della Spagna e del Portogallo anche, e c'è un'intervista a Dan Jorgensen, commissario europeo per l'energia, che spiega le strategie sulle rinnovabili e il gas naturale libico. E ancora l'annuncio all'interno di 400 chilometri di nuove linee di alta velocità. Questo il Sole 24 Ore. Poi i giornali di destra non sanno bene che pesci prendere in questo momento, diciamo, al di là della difesa del governo, che per oggi non ha molto da difendere. E, insomma, sul conclave non si sa bene che dire, e quindi la verità se la prende con la tachipirina, per tornare su vecchi classici. Il giornale è sul fatto che il blackout potrebbe avere avuto una causa terroristica, e il Tempo parla del cardinale Becciu, insomma, forse c'è, no, non è proprio la questione principale. Il titolo più divertente non significa intelligente, però è quello di Libero, che scrive: Macron si imbuca pure al conclave. Pensare che Mario Seghi a un certo punto, per ragioni che hanno a che fare veramente forse con lo Spirito Santo, ma certo non con la ragione, la razionalità umana, era stato dipinto come un possibile futuro grande del giornalismo italiano. Boh. Allora, e passiamo al Manifesto, anche qui la zona d'ombra è il titolo, è tutto per la Spagna e il Portogallo, e poi abbiamo i tre giorni di cosiddetta tregua patriottica indetti da Putin. E diciamo di cose che non troviamo altrove, c'è sicuramente, almeno sulle prime pagine, c'è la giornata per la sicurezza sul lavoro, che ha visto un operaio morire in una cava di marmo, mi pare nel Carrarese. E sì, esatto, sulle Apuane. E dalla Turchia: chi difende i difensori, si chiede Eliana Riva, è una prassi arrestare gli avvocati per gli stessi reati dei loro clienti. Purtroppo non solo in Turchia, in Turchia è una tragica prassi, ma non solo lì, ai noi. Alla faccia dello Stato di diritto, che è una definizione su cui si fa molto spesso ironia quando ci si vive in uno Stato di diritto; quando non ci si vive, l'ironia viene molto molto meno. E che cos'altro abbiamo Avvenire? Vabbè, in questo periodo, diciamo, non è tutto dedicato al conclave, pronti al conclave fissato per il 7 maggio, e insomma non ci sono grandi spunti. Ce ne sarebbero a voler scavare proprio all'interno, ma insomma è una operazione un po' complicata. E poi pure qui abbiamo Putin che offre la mini tregua, Monreale, insomma niente di nuovo rispetto a quanto abbiamo letto finora. E per quanto riguarda il Foglio, c'è molta attenzione per il risico bancario. Capitali coraggiosi o rendite immobili, scrive il direttore Mediobanca Generali, il rischio è qualche coordinata sul futuro della vitalissima finanza italiana. E poi il conclave che si apre, a sentire i cardinali prima del conclave la parola d'ordine è unità, scrive il vaticanista Mazzuzzi. E già il fatto che lo dicano fa capire che i temi divisivi sono parecchi, in effetti è sempre così. Mediatori in campo, specie fra i cosiddetti bergogliani. Così il Foglio. A questo punto possiamo chiudere con con la giustizia, diciamo, visto che abbiamo letto l'Avvenire, c'è pure l'Osservatore Romano, per chi lo chiede, ma non è che ci sia molto da raccontare, perché c'è la foto della lapide del Papa e il titolo Un abbraccio che continua. Quindi diciamo, investigheremo la questione più tardi, post rassegna stampa. Allora, la giustizia, l'Unità, 258 costituzionalisti firmano un appello per fermare il decreto sicurezza, autoritario, illiberale, antidemocratico, sollevazione dei giuristi contro il governo, la firma è quella di Piero Sansonetti. Poi in taglio basso un intervento di una persona, diciamo, che è abbastanza conosciuta da queste parti, Lello Valitutti, a chi resiste ora che di nuovo urla il vento e fischia la bufera. E poi un editoriale che non è firmato, quindi è di tutta quanta la redazione. Se insultano Liliana Segre, un problema c'è, segnala segnala l'Unità, che dice la Segre è un monumento vivente della lotta all'intolleranza, al nazismo e al razzismo, va protetta, difesa e anche esaltata. Infine lo scrittore Fulvio Abbate, che ci parla della fogna della storia e ariaccia fascista, scrive Abbate, non galateo istituzionale. E chiudiamo con il Dubbio. Allora, il Dubbio apre sulla pseudo tregua russa, e vabbè, l'abbiamo detto anche altrove, non c'è molto altro da aggiungere, e c'è ci sono da aggiungere però una serie di cose interessanti sull'interesse principale del Dubbio, ovvero sia la giustizia e le carceri e non solo. Intanto va segnalato che il Dubbio, insieme a pochi altri, mette l'accento sulla possibilità che il blackout in Spagna possa avere delle cause dolose. Paura per un attacco hacker, blackout in Spagna, mistero sulle cause, scrive il Dubbio. Poi abbiamo anche qui, come sull'Unità, l'appello dei giuristi, il decreto sicurezza zittisce dissenso e Parlamento, la legge ferma al Senato. E poi Damiana Liprandi in taglio alto parla della folle idea belga e danese, esternalizzare i detenuti, trattative con il Kosovo per trasferire i reclusi. Attenzione, non si tratta di stranieri, cioè non si tratta di persone prive di documenti o prive di diciamo che non dovrebbero stare in un paese e quindi vengono espulse. Qui si tratta proprio di cittadini di questi stati, quindi del Belgio e della Danimarca, che andrebbero, secondo diciamo, la proposta, trasferiti fuori dai loro paesi di origine e costretti a scontare la prigione, cioè la galera, diciamo, molto molto lontano da casa. Una folle idea, scrive Damiano Liprandi, e però a qualcuno gli è venuta, quindi evidentemente insomma non è considerata proprio completamente fuori dal mondo. Allora, con il Dubbio direi che possiamo chiudere qui la prima parte della nostra rassegna stampa, breve intermezzo musicale, e poi andiamo a vedere che cosa si dice all'interno dei principali quotidiani di oggi.
Non è A un certo punto vedono un mucchio selvaggio, vedono giù la testa e vanno in un posto dove vendono materiale militare, sì, e comprano questi trench verdi lunghi, larghi, dove possono tranquillamente nascondere le spranghe all'interno, e si vestono tutti così, sono tutti vestiti di verde, hanno le spranghe, alcuni hanno i Ray-Ban confiscati durante i cucchini contro i San Babelini, e hanno una presenza, al posto di cantare Lotta Continua, loro cantavano Shon Shon.
Ci chiamavano la banda Bellini perché ci consideravano una ciurmaglia di poveracci che si divertivano a tirare i sassi e a spaccare le vetrine, perché noi eravamo dei poveracci, noi non avevamo il DNA, non avevamo il papà che faceva gli avvocati, il nonno che era stato deputato, l'architetto che tutto sommato era amico di famiglia e aveva ristrutturato il castello Sforzesco. Noi eravamo dei poveri ragazzotti, come ci potevamo permettere di prendere delle iniziative politiche, di scendere in piazza da soli? Ma come potevamo essere così? Eravamo dei poveracci, la banda Bellini.
E forse è stata la luce di una giornata milanese d'inverno, brutta, di una via, anche se in centrale, poco illuminata. È stata queste mascherine da pazzi di questi 50-40 ragazzi. Forse loro non sapevano che dietro non c'era nessuno. Comunque sia, al contatto non ci siamo arrivati, perché i poliziotti e i carabinieri sono scappati. Sono scappati e noi ci siamo voltati e vi giuro, dietro c'era tutto il corteo.
Elvezio era alto, lui era, aveva 17 anni, era olimpionico di lancio del peso, era veramente un Ercole, è quello che lanciava il San Pietrino, ma è vera sta storia. E mi ricordo ancora questa prima manifestazione in una piccola piazza del centro, e Elvezio Rossi usciva, c'erano gli schieramenti della polizia e dei compagni, usciva, c'era un silenzio di tomba, lui prendeva il braccio e poi lanciava, e tutti guardavano, anche i poliziotti guardavano, e poi boom, clock, e poi gli applausi, e lui e il vecchio rientrava così alzando le mani
sui fascisti nelle pietre sui gipponi, stanno i sogni dei pepisti e nei giochi dei bambini.
Noi volevamo stare meglio, vivere meglio, mangiare, vivere, bere, scopare, essere liberi più di prima. Questo è stato il mio 68.
Ci sono voluti più di 10 anni per battere questa nuova figura operaio, che con le sue lotte radicali aveva messo in discussione il sistema della fabbrica, della produzione e del lavoro.
Certo che non avevamo la fabbrica di riferimento, ma nessuno di noi voleva andare all'innocenti, a morire all'innocenti ci andavano gli altri, i nonni, i nostri padri. Noi non volevamo andare all'innocenti. Questo è il casoletto. Forse aveva ragione il movimento dantesco, noi non eravamo comunisti. Certo, se il comunismo è andare agli innocenti, io non sono comunista. Sì.
8:54, martedì 29 aprile 2025, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Noi proseguiamo la nostra rassegna stampa mattutina. Dopo le prime pagine, adesso andiamo a vedere quello che si dice all'interno dei quotidiani. Allora, ripartiamo da dove abbiamo cominciato, ovvero sia con il Corriere della Sera. Passiamo oltre, diciamo, la lunga intervista a Giorgia Meloni a pagina 2 e a pagina 3, che, diciamo, non aggiunge molto alla situazione politica, anche se diciamo sulle sulla guerra in Ucraina è abbastanza chiara. E chissà che questa chiarezza diciamo non stia a significare anche che dall'altra parte dell'Atlantico qualcosa sta cambiando, ma lì insomma le cose cambiano con una velocità tale che non è che ci si possa fare molto affidamento. La notizia del giorno però è sicuramente quella del blackout iberico, blackout in Spagna e Portogallo, città ferme, niente aerei e treni, nessuna causa esclusa, dice il premier Sanchez, ma secondo l'agenzia Enisa, quella che controlla appunto l'energia in Spagna, non ci sono segni di attacchi informatici. Guasto, incidente o sbalzo termico, quali sono le ipotesi? Si chiede il Corriere a pagina 5. I rischi legati agli eccessi di produzione e come ripartire. Poi fra gli altri c'era anche il povero Tajani a Valencia, che è stato colpito dal blackout e ovviamente lo racconta qui. Scale immobili, semafori neri, intorno il trionfo del caos, il giorno del grande buio. Questa la notizia del giorno. Poi si passa a, diciamo, la notizia forse dell'anno, che è la morte del Papa e l'elezione del nuovo Papa. E tante pagine, anche se pure qui, diciamo, non è che ci sia moltissimo in realtà da andare a analizzare. C'è la data dal 7 maggio si sceglie il pontefice, a presiedere sarà Parolin, mai così tanti al voto, si parte 48 ore dopo il primo giorno utile. Poi vabbè, la telenovela Becciu, che è pronto al passo indietro. E ancora gli scenari, vabbè, Gian Guido Vecchi ci parla di conservatori e progressisti, due blocchi non bastano più. Anche qui si parla del nome che ricorre di più, che è quello di Parolin. E poi ci sono candidati come Tagle, Pizzaballa e Zuppi. Poi vi daremo i nostri più tardi, non temete. E una chiacchierata, diciamo una conversazione con Camillo Ruini, è arrivato anche lui alla bella età di 94 anni. Se lo ricorderà qualcuno, l'uomo forte della CEI negli anni 90, che dice Camillo Ruini: serve un papa buono. Se detto serve un papa cattivo, avrebbe avuto, insomma, ci saremmo potuti divertire così. Certo, serve un papa buono, ci mancherebbe. E chiudiamo questa carrellata papale con l'ultimo e più famoso dei democristiani, ovvero sia Pier Ferdinando Casini, che dice delle cose però giuste e sacrosante. E in un'intervista, pagina 17, occupiamoci di carceri e detenuti, e questa è l'ultima lezione del Papa, dal degrado delle strutture ai suicidi. Il mio appello a Meloni: agire subito. Nel breve si può pensare a un'amnistia, un segnale. Nel lungo termine si ripensi il diritto penale. Ecco, questa per esempio, diciamo, in omaggio alla morte del Santo Padre, che su queste questioni, diciamo, è sempre stato impegnatissimo. L'ultima uscita è stata in un carcere poco prima di morire. Diciamo, non quelli di governo, ma quelli di opposizione, o alcuni, o almeno alcuni di loro, avrebbero potuto proporre un'amnistia magari parziale, magari ridotta in concomitanza, appunto, della morte del Papa, come si faceva tanti anni fa. Non sarebbe andato, per carità, ma intanto l'avevi fatto. Evidentemente, insomma, tante chiacchiere e poco altro. E altre questioni: i dazi e le guerre commerciali, il traffico dei container verso gli USA è calato del 45%. A metà aprile il calo delle prenotazioni di container standard dalla Cina agli USA erano inferiori del 45% rispetto a un anno fa. Insomma, non è proprio roba da poco. Dai quaderni al Natale, scrive Federico Fubini, allerta scaffali vuoti in America senza un accordo sui dazi. E non siamo preoccupati, rassicura il segretario del Tesoro Bessent. Li rimpiazzeremo. Certo, dipende da che prezzo, però. Le grandi catene puntano a esenzioni dei dazi su alcune categorie di merci. Le grandi catene, cioè Walmart e altre due di cui adesso non mi sovviene il nome, qualche giorno fa sono andate direttamente alla Casa Bianca, nella persona dei loro tre amministratori delegati, a dire che se si continuava così, in capo a un paio di settimane ci sarebbero stati gli scaffali vuoti, veramente non un modo di dire. E da lì poi le riduzioni dei dazi operati da Trump anche nei confronti della Cina, che però, diciamo, non è che abbiano molto alterato per ora la situazione. Sempre a proposito di Trump, i 100 giorni alla Casa Bianca, dai 130 ordini esecutivi alle 80 cause legali contro, un successo senza precedenti, annuncia il presidente, ma i sondaggi vanno male a partire dall'economia. E poi la corrispondente a New York si diverte a intervistare Patrick J. Deneen, che è considerato un guru della nuova destra. Operai e miliardari verranno divisi dai dazi, ma resteranno uniti contro le politiche di equità e inclusione. Non mi pare poco, ecco, essere divisi dai dazi, al di là poi bisognerebbe capire anche perché dovrebbero restare uniti riguardo le politiche di equità e inclusione, che sono un mare magno. Ma tant'è. E passiamo oltre. Si parla di Canada, anche se il risultato delle elezioni non era ancora a conoscenza quando è andato in stampa il Corriere. Canada, Carney in vantaggio. Mark Carney è il leader del Partito Liberale, che è diventato primo ministro il 14 marzo scorso. Carne in vantaggio nel voto con la paura di Donald, ma nel paese ora si fa largo la tentazione europea. Risultati nella notte: l'ipotesi di un rapporto più stretto con l'Unione Europea, e intanto si boicotta qualsiasi prodotto made in America e si ripensa la politica commerciale. Dalla Canada alla Turchia, nella pagina successiva l'intervista a Özgür Özel, capo del CHP, il principale partito dell'opposizione turca. In Turchia C'è un colpo di Stato, l'Italia e l'Europa alzino la voce per difendere la democrazia. Özel su Erdogan, che oggi è a Roma, Imamoglu lo batterebbe anche dalla cella. Imamoglu è il sindaco di Istanbul che è stato arrestato appunto da Erdogan poche settimane fa. Pensiamo che Erdogan, prima di procedere all'arresto di Imamoglu, abbia parlato con Trump, dice ancora Özel. Tutto questo mentre oggi nella nostra città si tiene il quarto vertice intergovernativo tra Italia e Turchia alla presenza del presidente turco Erdogan e della premier italiana Meloni. Non ci sono particolari prese di posizione da parte dei politici di governo, neanche da quelli di opposizione, neanche diciamo troppo da chi si trova fuori dal Parlamento, purtroppo. Mi pare che con questo possiamo dichiarare conclusa la lettura del Corriere e le cronache di Roma, come sempre, al termine della rassegna stampa. Dalle pagine del Corriere passiamo adesso a quelle di Repubblica. Repubblica non ha da dare spazio alla Premier, come fa il Corriere della Sera, quindi si apre con quanto accaduto in Spagna e Portogallo. Il mondo si spegne senza elettricità e tecnologia. Un salto indietro nel tempo. Oddio, ripensando a quello che successe a New York nel primo grande blackout, diciamo dell'epoca contemporanea, or sono direi una cinquantina d'anni fa, qui insomma veramente non è successo niente anche dal punto di vista diciamo del crimine. Però è ovvio che si è trattato di una giornata pesantissima. Anche qui le ipotesi sulle cause del guasto, clima, intelligenza artificiale e sensori della rete. Poi abbiamo il conclave, Repubblica, diciamo fedele un po' anche alla sua storia, sta lì a fare le pulci ai papabili e a tutti i cardinali italiani. C'è grande spazio per Jean-Marc Avelin, nato ad Algeria e che è stato nominato da Bergoglio da aprile alla guida della conferenza episcopale francese. L'ascesa di Avelin, scrive Jacopo Scaramuzzi, il cardinale marsigliese del dialogo con l'Islam, è considerato l'astro nascente del cattolicesimo transalpino e un grande promotore del confronto tra le religioni. Ha definito immenso il papato di Francesco, che ha realizzato il programma contenuto nel suo nome. Insomma, anche qui direi che possiamo mettere la croce sopra dopo questo endorsement. E poi la guerra in Ucraina. Ucraina e USA respingono la mini tregua di Putin, subito cessate il fuoco. Qui a essere intervistato è il vice premier ucraino Chernyshov, che dice la guerra si fermi per un mese e non per una parata. Poi non c'è molto molto altro da segnalare a questo punto. Ci sono i 100 giorni di Trump, i dazi e le deportazioni, i primi 100 giorni contro tutti. C'è un'intervista al primo ministro dell'ANP, Mohamed Mustafa, che dice a Hamas deponga le armi, l'unica soluzione sono i due stati, dialogo e coesistenza, non c'è altra strada, alla fine anche Israele si arrenderà all'evidenza. E e poi il giorno della sicurezza sul lavoro, che vede una vittima sulle Alpi Apuane, un operaio precipita in una cava nel giorno della sicurezza, l'autista 59 anni uscito di strada sulle Alpi Apuane è morto dopo un volo di 200 metri, l'allarme dei colleghi, basta poco e ci rimetti la pelle. E per il resto mi pare che non ci sia molto altro. Le cronache romane anche in questo caso le leggiamo alla fine. Scusate, andiamo adesso alla lettura del manifesto. Pure qui si parte con la Spagna, però diciamo al di là delle cronache che abbiamo più o meno letto, e il pezzo più interessante forse è l'intervista a Matteo Giacomo di Castelnuovo, Associazione Economisti dell'Energia, che dice: sistemi fragili ma resilienti, lo stop evita danni più gravi. I sistemi energetici sono diventati molto sofisticati e gestiscono tutta la nostra vita. In passato, in caso di blackout, i cavi del telefono funzionavano. Oggi si spengono i ripetitori. E poi riguardo l'attacco hacker, gli chiede il giornalista: si è ipotizzato un attacco hacker in principio? E lui di Castelnuovo risponde: è un'idea verosimile ma improbabile. Con la digitalizzazione dei sistemi energetici, gli attacchi hacker sono quotidiani in tutto il mondo. In teoria un malintenzionato potrebbe manomettere un software che gestisce i flussi di elettricità. Ritengo che sia la maggiore minaccia che incombe sulla società moderna. Bene, fa piacere. Tuttavia, proprio perché le imprese di rete sono consapevoli di questo rischio, sono molto attrezzate per combatterlo. Gli investimenti in sicurezza sono enormi e ogni azienda energetica sa come respingere gli attacchi. Difatti, finora nessun hacker è mai riuscito a prendere il controllo di un intero sistema energetico in un paese occidentale. E allora significa che la transizione energetica ci rende più vulnerabili? È una conseguenza della decarbonizzazione, prosegue di Castelnuovo, ma non significa che non bisogna perseguirla. Dobbiamo continuare a elettrificare i consumi e ridurre l'utilizzo di fonti inquinanti. Tuttavia dobbiamo essere consapevoli che il rischio aumenta. Se pensiamo alle automobili, lo scenario non è futuristico. Hackerare un motore a combustione è impossibile, mentre l'auto elettrica può essere manomessa essendo controllata da un software. E però la maggior complessità del sistema energetico è già una garanzia di sicurezza. Le tecnologie moderne sono parcellizzate e decentrate. Non esistono più le grandi centrali elettriche del passato, bensì tante piccole centraline sparse sul territorio. Un tempo, se saltava una grande centrale, veniva meno l'energia in un intero paese. Oggi invece il rischio è più remoto perché il sistema è composto da tanti piccoli pezzi. Ciò non esclude casi come quello di ieri, ma sono senz'altro più rari. E poi si ricorda il grande blackout di New York, che è del 77, quindi 48 anni, non 50 come avevo detto, quello famoso dell'Italia, della notte bianca di Roma nel 2003. E poi però il più grande di tutti fu quello del 2012 in India, quando più di 600 milioni di persone restarono al buio. Poi abbiamo le elezioni in Canada. In Canada affluenza record, il voto sotto l'ombra di Trump, l'elezione federale straordinaria indetta dal primo ministro Mark Carney, dato per favorito contro il rivale conservatore, e poi ha perso, infatti, come vediamo. E dal Canada a Vienna, la rossa Vienna resiste, vince l'uscente Michael Ludwig, il sindaco uscente Michael Ludwig. I socialdemocratici sfiorano il 40% e doppiano l'ultradestra dell'FP. In Austria colloqui tra socialdemocratici e liberali, popolari e verdi per governare la capitale. ancora per quanto riguarda gli esteri, abbiamo i bombardamenti degli Stati Uniti nello Yemen, tutti a fare gli spiritosi, diciamo, quando si vedevano i principali responsabili del governo Trump che si scambiavano dati sensibili su i siti da attaccare nello Yemen. E poi la conclusione è che c'è stato un raid che per sbaglio è andato a abbattersi su un campo di prigionia per migranti, perché ce ne sono diversi nello Yemen gestiti dagli Houthi, esattamente quello che succede in Libia e in altri luoghi dell'Africa e del Medio Oriente, e sono una fonte di guadagno per gli Houthi. Comunque gli USA hanno attaccato per sbaglio proprio quel campo, provocando la morte di 68 persone provenienti in massima parte dal corno d'Africa. E poi abbiamo la morte dell'operaio a Carrara, muore nelle cave dopo nella giornata per la sicurezza. Il Manifesto intervista Bruno Giordano, non il calciatore, ma il magistrato, ex calciatore, ma il magistrato ed ex presidente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che dice: si tratta di operai scidi, la patente a punti è una presa per i fondelli malvagia. E mi pare che non ci sia anche qui molto altro per quanto riguarda le cronache. Sicuramente però chiudiamo con l'ultima pagina, con il reportage dell'ultima pagina dedicato agli avvocati, al mondo dell'avvocatura turco. Chi difende i difensori, si chiede Eliana Riva in Turchia. Arrestare gli avvocati degli oppositori per gli stessi reati imputati ai loro clienti è ormai la prassi. Dalla cella in cui è recluso da 5 anni parla, anzi prova a parlare, Aytaç Ünsal. Migliaia di persone, spiega Doga Incesu dell'Ufficio Legale del Popolo, sono state arrestate e mandate a processo solo perché contrarie al governo o perché di sinistra. Spesso sono in sciopero della fame. Questa la lettura del Manifesto, breve intermezzo musicale e poi torniamo con gli altri quotidiani.
War in a Babylon, tribal war in a Babylon. Look at that, is it bloated? Is it bloated? Oh yeah. War in a Babylon, the tribal war in a Babylon. Is it bloated? What you say? Is it bloated? Oh yeah. The Baba men no like the dreadlocks man. Oh,
Allora, eccoci qua di nuovo, sempre sintonizzate e sintonizzati sugli 87 e 9 di Radio Onda Rossa. Proseguiamo la nostra rassegna stampa. Allora, per quanto riguarda Avvenire, oggi non è che ci sia molto da dire, perché il quotidiano della CEI chiaramente è tutto impegnato nella presentazione del conclave nelle sue prime pagine, ovviamente senza prendere posizione a favore di nessuno, ci mancherebbe, nelle pagine successive a cantare chiaramente le lodi del pontefice appena deceduto, e non potrebbe essere altrimenti. C'è molto spazio per quanto riguarda la strage di Monreale. La cittadina siciliana piange le tre vittime della sparatoria. In effetti, insomma, è qualcosa che per fortuna raramente si vede alle nostre latitudini, una sparatoria per futili motivi che finisce con la morte di tre giovanissimi per strada, davvero qualcosa di spaventoso. E poi mi pare che davvero non ci sia granché altro da segnalare. Per quanto riguarda la lettura del foglio, invece, ci sono una serie di chicche. E abbiamo, vabbè, intanto anche qui i 100 giorni di Donald Trump, ne scrive Naftali Ben David dal Washington Post, e anche il Washington Post, come dire, che dovrebbe essere in realtà un luogo non proprio particolarmente progressista, non sembra particolarmente felice di Trump, e sono solo 100 giorni, è il titolo di questo pezzo. Trump si paragona a Roosevelt, che nelle prime 15 settimane del suo mandato del 1933 sconvolse un'America resa irriconoscibile dalla Grande Depressione, ma ci sono più differenze che somiglianze e un consenso molto diverso. E vanno segnalati questi toni, perché ci si rivolge evidentemente, questa è la traduzione italiana, ma è un articolo che ci si rivolge a chi Trump l'ha votato in qualche modo in patria. Trump si riferisce spesso a Roosevelt per due ragioni: per dire che ha stravolto il suo paradigma, cioè il paradigma rooseveltiano, quindi lo stato sociale sostanzialmente, e per i suoi tre mandati. In realtà sarebbero stati 4 se poi non fosse morto poco dopo l'inizio dell'ultimo, ma all'epoca si poteva, non c'erano impedimenti costituzionali. Dopo Roosevelt sono stati messi, ora va bene, diciamo che la Costituzione uno ci può fare quello che vuole, ma insomma sono cose delicate. Il conclave e il Papa che ci ha lasciato viene affrontato in due pezzi. Il primo è quello di Pietro De Marco, che titola "Un leader fatto Papa. Francesco ha governato la Chiesa in virtù di una forza che è aumentata al crescere dell'acclamazione collettiva. Un effetto di ritorno di quel todos, 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 che teologicamente è scriteriato, ma è assai efficace". E poi, sempre nella stessa pagina, Mattia Rossi scrive: "Cari tradizionalisti, da tradizionalista vi spiego perché Francesco è stato un pontefice provvidenziale". E c'è una sintetica ma interessante disamina dei rapporti fra Francesco e il Concilio Vaticano II. Poi abbiamo da segnalare la polemica forte, non da oggi, con il decreto sicurezza. Due i pezzi, quello di Hermes Antonucci, che parla dell'aggravante per i reati vicino alle stazioni e non solo. "Tutte le follie del decreto sicurezza. Dallo scorso 12 aprile in Italia", scrive Antonucci, "commettere un furto, una rapina, una violenza sessuale o persino un omicidio all'interno o nell'immediata adiacenza, qualunque cosa questo significhi, nel raggio di 100 metri, 200, di più, delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane, è più grave che commettere quegli stessi reati in qualsiasi altro posto. Tutto ciò è conseguenza dell'entrata in vigore del decreto sicurezza, un provvedimento schizofrenico sotto innumerevoli punti di vista. Una delle norme più assurde", saltiamo un po' perché è lungo, ma insomma sarebbe da leggere veramente tutto, "è proprio quella che prevede l'introduzione di una nuova circostanza aggravante comune, quella dell'aver commesso il fatto delittuoso nelle aree interne o nelle immediate adiacenze delle infrastrutture ferroviarie o dei convogli adibiti al trasporto o passeggeri. Un modo, nell'ottica del governo, di disincentivare la commissione di reati come rapine, furti e violenze sessuali nelle stazioni ferroviarie, ma che appare veramente illogico sul piano penale. Un aggravante simile non è prevista. Scusate, un aggravante simile non è prevista, ad esempio, se gli stessi reati vengono commessi in luoghi altrettanto, se non maggiormente rilevanti, come ospedali o scuole. Il provvedimento introduce poi il reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui, prevedendo la pena della reclusione da 2 a 7 anni. L'occupazione di un immobile era già sanzionata dal codice penale con una pena fino a 3 anni. La pena di 7 anni sembra violare completamente il principio di proporzionalità. Basti considerare che un reato odioso come la violenza sessuale è punito con una pena minima di 6 anni, oppure che il reato di tortura prevede una pena minima di 4 anni. Ancora più incredibile la disposizione che prevede la repressione della resistenza passiva in carcere, equiparata alla rivolta commessa con atti di violenza. Una fattispecie penale ben lontana dal rispettare il requisito di tassatività, ma che farà sì che nel caso in cui almeno 3 detenuti decidano di avviare una forma di protesta passiva, per esempio rifiutando il vitto, possano essere denunciati e puniti con la reclusione da 1 a 5 anni. Ancora più grottesche le norme successive. Se dal fatto, cioè dalla resistenza passiva, deriva quale conseguenza non voluta, una lesione personale grave o gravissima, la pena è della reclusione da 2 a 6 anni. Se la conseguenza non voluta è la morte, la pena è della reclusione da 7 a 15 anni. Come da una resistenza passiva possano derivare lesioni personali o la morte di qualcuno è un mistero. E anche qui, diciamo, l'appello di 260 costituzionalisti e giuristi contro il decreto. Nella stessa pagina Francesco Gottardi ci parla di dell'assessore veneto Federico Caner, l'assessore leghista con delega all'agricoltura, che dice che per quanto riguarda il DL sicurezza è un errore colpire la cannabis light, quindi diciamo è un errore quello che dice e fa il suo segretario di partito, ma insomma sono tanti mal di pancia da quelle parti, peccato però che poi non vengano mai, mai fuori. E mi pare che sia tutto anche per quanto riguarda la lettura del, del foglio. Per quanto riguarda il dubbio, ci limitiamo al pezzo sul Canada, che ovviamente non, non appare sul sull'edizione cartacea. Il Partito Liberale, guidato dal primo ministro Mark Carney, ha vinto a sorpresa le elezioni federali canadesi, conquistando il quarto mandato consecutivo, un risultato inatteso che ribalta le previsioni della vigilia che davano favorito il leader dell'opposizione populista Pierre Poilievre. Le elezioni si sono svolte in un clima che molti hanno interpretato come un referendum sull'ex premier Justin Trudeau, la cui popolarità era crollata negli ultimi anni a causa dell'impennata dei prezzi di cibo e case. Secondo gli osservatori, a influenzare l'esito del voto sarebbero state anche le minacce d'annessione e guerra commerciale, anche annunciate dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che hanno alimentato un'ondata di nazionalismo tra gli elettori canadesi, favorendo così i liberali. Secondo le proiezioni diffuse dalla Canadian Broadcasting Corporation, i liberali di Carney otterranno la maggioranza relativa dei 343 seggi in Parlamento, superando i conservatori. Resta però da chiarire se riusciranno a raggiungere la maggioranza assoluta necessaria per governare senza dover ricorrere al sostegno di partiti minori. E così la la lettura del in realtà i 343 seggi sono il totale, sì, quindi devono averne 172. E con il dubbio possiamo chiudere anche la pagina dedicata alle edizioni nazionali dei principali quotidiani di oggi. Chiudiamo definitivamente andando a dare un'occhiata invece alle cronache romane. Allora, per quanto riguarda il per quanto riguarda la Repubblica, abbiamo la l'Esquilino con l'enorme mole di l'enorme massa di fedeli che vanno alla tomba di Francesco a Santa Maria Maggiore, scanner e transenne, stretta sulla sicurezza. Poi problemi di sovraffollamento nelle strutture del parco di Centocelle, che erano state approntate per 4.000 giovani, ma poi ne sono arrivati oltre 7.000. E l'intervista al prefetto di Roma Giannini, che rassicura, sarà un maggio di grandi numeri, quindi insomma andremo avanti ancora per tutti il mese. Poi il concertone a San Giovanni, che ritorna a San Giovanni, e mi pare che non ci sia molto altro, se non una notizia di cronaca nera che trovo abbastanza inquietante. E arriva da Don Bosco: notte di scontri tra bandi a Don Bosco, raid in sala giochi con mazze e asce. E una gang di almeno 20 giovanissimi, in gran parte nordafricani, poco prima della mezzanotte ha fatto irruzione in una sala giochi in via Statilio Ottato, feriti 5 cittadini romeni e altri 4 italiani. E ci si domanda poi chi ci possa essere dietro, insomma, oltre a questi qui, ma diciamo tutte le ipotesi che vengono in mente sono tutte più che inquietanti. Infine il Corriere della Sera, qui lunga intervista a Roberto Gualtieri che traccia il bilancio dell'ultima settimana, piuttosto pesante ovviamente per lui, però alla fine diciamo tutto è andato come doveva andare. E pure qua abbiamo il raid a Don Bosco, e poi per il resto niente altro di particolare. Allora, sono le 9:35, con le cronache romane noi chiudiamo qui per ora la nostra rassegna stampa, breve intermezzo musicale, poi vediamo se c'è qualche piccolo approfondimento da mandare e poi lo